noi abbiamo fatto due sabati, doveva essere tre, ma uno c'è stata la messa. Allora, quello che abbiamo visto, richiamiamo brevemente. Abbiamo visto prima il contesto storico dei Vangeli e quindi abbiamo parlato dell'attività di Gesù, richiamando la storia in cui Gesù opera, cioè la storia della Giudea. Quindi nella prima lezione abbiamo visto la storia della Giudea dal tempo degli Asmonei, dal terzo secolo fino al secondo secolo dopo Cristo.
Cioè, c'è il microfono.
Forse parlavo un po' distaccato. Va bene, allora abbiamo visto, dicevo, il contesto storico dell'attività di Gesù e quindi poi dei Vangeli. Abbiamo cominciato col richiamare la storia della Giudea e abbiamo visto prima la storia in generale, nel primo incontro, al tempo degli Asmonei, poi al tempo degli Erodiani e poi al tempo dei Romani. Ecco, abbiamo visto questo, abbiamo detto che dal VI secolo avanti Cristo in poi la Giudea non è stata mai una nazione assolutamente indipendente, è stata sempre sottomessa da qualche popolo, secolo VI dai Persiani, poi dopo i Persiani sconfitti da Alessandro Magno i Greci, poi tra i Greci si sono divisi, hanno avuto prima il dominio dell'Egitto, i Tolomei, poi il dominio di quelli di Siria, no? quelli di Antiochia, no? E poi è arrivata a Roma. Ecco, quindi la Giudea, possiamo dire, dal VI secolo avanti Cristo non è stata mai completamente autonoma, indipendente. Ecco. E al tempo di Gesù chi è che dominava nella Palestina? C'era un governo che era quello di Erode e dei suoi successori. Praticamente Erode il Grande, a cui Roma aveva riconosciuto la Giudea con la Samaria, la Galilea e di là del Giordano, e quindi aveva un regno abbastanza grande, ma sempre sotto il potere di Roma. E Roma si serviva del procuratore della Siria di Damasco, no? Per controllare un po' l'attività di questi governatori, che però erano sempre giudei, no? Erode era un idumeo, però poi ha sposato Mariamne e no, era diventato un giudeo. Va bene, i figli, no? Il figlio Archelao, e dopo la morte di Erode il Grande, Erode Archelao in Giudea e Samaria, no? Che poi viene mandato via da Roma perché si comportava male, no? Poi invece Erode Antipa nella Galilea, no? Galilea, che quindi era il re di Gesù, no? Il re di Gesù, quando si parla del re al tempo di Gesù si dice Erode, non confondete, mi raccomando, non è Erode il padre, Erode il Grande. Erode il Grande è quello quando Gesù è nato, quello è Erode il Grande, ma durante la vita pubblica, poi la morte, la risurrezione di Gesù e la prima attività della comunità cristiana, si tratta di Erode Antipa, cioè discendente di Erode, ma non Erode il Grande. E abbiamo visto, quindi questa storia abbiamo visto. Poi la seconda volta è stata la messa e quindi non abbiamo fatto quasi niente. La terza volta abbiamo parlato delle istituzioni. Noi nei Vangeli sentiamo spesso parlare di Sinedrio, no, del procuratore, no, delle sinagoghe, eccetera. E abbiamo spiegato questi termini, quindi chi era il Sinedrio, chi era il sommo sacerdote e cos'era una sinagoga, qual era l'importanza della sinagoga, chi è che guidava la sinagoga, eccetera. Abbiamo visto le istituzioni tipiche del tempo di Gesù, che sono quelle che ricorrono spesso nei Vangeli. Oggi cominciamo a entrare nei Vangeli. Già abbiamo avuto occasione di dire che i Vangeli sinottici, i tre Vangeli sinottici, chiamati così, abbiamo detto, perché sinottico significa con uno sguardo unico, che se noi li mettiamo in colonne parallele, quasi tutti si confrontano, si paragonano l'uno con l'altro, sinottici. Ecco. Però nel Vangelo di Marco si comincia con il battesimo di Gesù. Non ci sono i racconti dei primi due capitoli di Matteo e di Luca, che vedremo invece, cominceremo a vedere oggi, cioè la cosiddetta Evangeli dell'infanzia, o meglio ancora della nascita di Gesù, cioè quello di Matteo e quello di Luca. Ecco. E questo è quello che abbiamo visto finora. Allora adesso cominciamo a entrare dentro. Dovremmo, abbiamo detto anche più o meno le date dei Vangeli, Marco abbiamo detto prima del 70, sugli anni 60, no? Invece Matteo e Luca dopo il 70, perché c'è, sono accenni chiari alla distruzione di Gerusalemme, quella che è avvenuta, abbiamo visto, nel 70. Ecco. E quindi in Marco non c'è il racconto della nascita di Gesù e dei primi episodi della nascita di Gesù. C'è invece in Matteo e Luca. Però la stranezza qual è? La stranezza è che sono di due capitoli, questi due primi capitoli, molto differenti l'uno dall'altro, molto, molto. Allora la domanda è: da dove vengono questi capitoli? Facilmente da tradizioni differenti, facilmente. Quello di Matteo, che si rifà molto all'Antico Testamento, che mette molto in evidenza in questi primi due capitoli il compimento degli annunci, delle profezie dell'Antico Testamento, no, cioè quello di Matteo, facilmente è sorto per una comunità giudaica, ebraico, no, giudaica, quello di Matteo. Sempre dopo il 70, perché il Vangelo di Matteo si parla chiaramente della fine di Gerusalemme. Il Vangelo di Luca invece c'è un altro contesto, no? Parla sempre della nascita di episodi, ma non sono gli stessi episodi, sono differenti l'uno dall'altro. Allora bisogna supporre che viene da un'altra tradizione, quella di Matteo da una tradizione ebraica, giudaica, ebraica, quello di Luca facilmente da comunità cristiane di origine pagana. È da presupporlo, perché proprio vi dicevo che tra i racconti della nascita, dell'infanzia di Gesù, no, quello di Matteo e quello di Luca sono assolutamente indipendenti. Ce ne vogliamo rendere conto? Basta pigliare una sinossi, vediamo. Allora, tra parentesi, a proposito delle sinossi, ma quelle di Poppi ce ne sono di 3-4 qualità, sono tutte buone, quindi pigliate quella che volete. Va bene? Quella che volete. Non c'è difficoltà. Ecco, va bene. Ecco, allora, vediamo Matteo. Il Vangelo di Matteo comincia con una genealogia. Poi la vedremo meglio, Una genealogia. Genealogia dove si dice che genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, e poi parte da Abramo e fa uno dopo l'altra tutte le generazioni, dividendole per gruppi di 14. 14, qui dice così: la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia, ancora di 14. Dalla deportazione di Babilonia fino a Cristo, ancora di 14. Quindi sono una genealogia divisa in tre gruppi di 14. Ecco, questo ci spiega perché è un po' adattata, nel senso che evidentemente è ripresa da quello che stava nel Vangelo, no, nel Vangelo, con, adattandola, cioè lasciando qualche anello della genealogia. Allora, si parla della nascita di Gesù, poi si parla della adorazione dei magi che arrivano e vanno da Erode, poi in sogno Giuseppe viene a sapere che Erode vuole uccidere Gesù, quindi fugge in Egitto. Erode, non avendo trovato, fa la strage dei bambini da 2 anni in giù, poi ritorno dall'Egitto, e questo è il Vangelo dell'infanzia. Non c'è nessun cenno al personaggio di Giovanni Battista. Invece, se abbiamo Luca, il Vangelo di Luca è per tanta parte uguale, no? Però per la genealogia di Gesù la genealogia più o meno corrisponde, però va con un altro tipo di genealogia. Allora, cioè, sono messe in parallelo la figura di Giovanni Battista e la figura di Gesù, vanno sempre in parallelo. Allora, l'annuncio della nascita di Gesù a Zaccaria, quando sta nel Tempio, in Matteo non c'è, poi nella Sinossi vedete subito, quando ci sono al lato quelle righe dritte dove non c'è niente, significa che non c'è il testo parallelo, va bene? Che la Sinossi parte, no, comincia, prima fa il Vangelo di Matteo e riporta tutti i brani paralleli. Poi fa il Vangelo di Marco e riporta tutti i brani paralleli. Poi fa il Vangelo di Luca e riporta tutti i brani paralleli. Bene, questo per me è buona questa divisione, però bisogna sapercela, va bene? Allora, poi dicevo, Luca, annuncio della nascita di Giovanni Battista. Poi l'annuncio a Maria della nascita del figlio, no, del figlio. Poi c'è la visita di Maria a Elisabetta, e qui non c'è nessun parallelo, niente, ce l'ha solo Luca. La nascita di Giovanni Battista ce l'ha solo Matteo, Luca non ce l'ha. Il cantico di Zaccaria lo stesso, ce l'ha solo Luca. Poi nascita di Gesù, ecco, allora qui ce l'abbiamo, c'è che Giuseppe va a Betlemme, là in una grotta nasce Gesù, c'è l'annuncio dato ai pastori, e poi segue quello che sono gli eventi dell'infanzia di qualunque ebreo, la circoncisione, all'ottavo giorno si faceva la circoncisione. Poi la presentazione al Tempio non era obbligatoria, ma qui Giuseppe porta Gesù al Tempio, e quindi insieme c'è l'incontro con Simeone e Anna, i due anziani. Mentre nel Vangelo di Matteo si parla dell'incontro con i pastori, no, con i pastori, qui c'è l'incontro con Simeone e Anna. E poi finisce così, con l'episodio che a 12 anni, quando cominciava l'obbligo per l'ebreo di andare una volta all'anno a Gerusalemme, ecco, Gesù va a Gerusalemme e poi rimane nel Tempio, no? Giuseppe e Maria, impressionati, lo cercano per 3 giorni e lo ritrovano che sta in mezzo ai dottori. Ecco, questo ce l'ha il Vangelo di Luca. Invece nel Vangelo di Matteo abbiamo visto non c'è niente di questo. Bene, non niente, c'è la nascita a Betlemme e i magi. Allora, La peculiarità che viene subito all'occhio di Matteo è la venuta dei magi, che in Luca non c'è. La persecuzione di Erode nei confronti di Gesù bambino, che in Matteo non c'è. La fuga in Egitto, no? Che in Luca non c'è. Poi il ritorno dall'Egitto, quindi non c'è nemmeno questo in Luca, e poi la Santa Famiglia, cioè Giuseppe, Maria e Gesù, si stabiliscono a Nazareth. Va bene? Ecco. Questa è, vedete, la differenza, abbiamo visto, tra Matteo e Luca. Questo fa supporre, dicevo, che la genealogia, no, di Gesù nel Vangelo di Matteo derivi da una fonte ebraica, mentre la genealogia nel Vangelo di Gesù deriverebbe da una fonte cristiana, di cristiani di origine pagana, quindi etnico cristiana, va bene? Quindi sono due fonti parallele che parlano della nascita e dell'infanzia di Gesù, ma che riportano racconti differenti. Chiaro questo? Ecco, mi pare che non ci sono difficoltà. Adesso allora andiamo a Matteo. Allora vi dicevo che l'infanzia di Gesù in Matteo risente molto di una comunità ebraica, facilmente scritta per una comunità ebraica, no? E sorge l'interrogativo: che rapporto c'era tra questa comunità cristiana di origine ebraica, giudeo-cristiana, e una comunità invece di origine pagana e cristiana, etnico-cristiana. Etnico, tante volte si usa, ve la dico questa espressione perché la trovate nei libri, etnico, la parola greca che significa del popolo, va bene, appartenente al popolo. Allora, etnico-cristiana, appartenente al popolo non giudaico. Quindi sono queste due tradizioni. L'interrogativo che pone: sono storiche queste due narrazioni dell'infanzia di Gesù? Difficile poterlo dire, molto difficile, perché ci sono gli elementi comuni e non potevano essere che quelli, cioè la nascita a Betlemme e poi la residenza a Nazareth. Ma il resto sono differenti, perché in Matteo c'è l'arrivo dei magi, poi i magi vanno da Erode sente i saggi e i sapienti che dicono dovrebbe nascere il Messia a Betlemme. I magi vanno a Betlemme, offrono i loro doni e poi, avvisati in sogno, ripartono senza ripassare da Erode. E finisce così i racconti dell'infanzia di Gesù. In Luca invece c'è il parallelo, vi ho detto, Luca invece è interessato al confronto tra Giovanni Battista e Gesù. Allora, in Luca c'è l'annuncio prima di tutto a Zaccaria e quindi Elisabetta, poi c'è l'annuncio a Maria, no? Quindi quello di l'annuncio a Zaccaria in Matteo non c'è, Zaccaria e Elisabetta non c'è, ecco. Poi segue in Luca la visita di Maria ad Elisabetta, e nel Vangelo di Matteo non c'è. Va bene? Ecco. Poi dopo, quindi il Vangelo di Luca non ci sono i magi, no, non c'è Erode, l'uccisione degli innocenti, non c'è. No? Quindi in Luca questi episodi non ci stanno. voi li trovate qui nella sinossi, se vede subito, eh? Ecco, allora, genealogia di Gesù, l'annuncio, c'è cioè l'annuncio a Zaccaria, Matteo, annuncio, Luca, allora, in Matteo c'è la genealogia di Gesù, che in Luca non c'è, o meglio, c'è, ma non è qui, c'è in occasione del battesimo di Gesù. Quindi Luca pone la genealogia nel contesto del battesimo di Gesù. Ecco. Invece Matteo lo pone in questo contesto qui, proprio all'inizio. Ecco. Oh. Matteo riporta la nascita di Gesù a Betlemme, e poi dopo arrivano i magi, la persecuzione di Erode e la fuga in Egitto. Ecco. Invece in Luca c'è l'annuncio ai pastori dei magi, non si parla. L'annuncio ai pastori, ecco. E poi non si dice nulla della fuga in Egitto in Luca. Ecco. Poi è chiaro, non si dice nulla in Luca della strage degli innocenti e non si dice nulla sul ritorno dall'Egitto. Ecco. Quindi voi qui trovate i passi paralleli, ma solo pochissimi sono. Ho detto la genealogia di Gesù, però la si trova in contesti differenti. In Matteo, nel contesto della nascita, c'è la genealogia. In Luca c'è una genealogia, ma nel contesto del battesimo di Gesù. Va bene? Quindi Matteo ci vuol far vedere chi è Gesù fin dalla nascita. Luca ci vuol far vedere chi è Gesù quando comincia la vita pubblica, cioè il battesimo. Ecco. Va bene? Fuga in Egitto. Ecco, ci possiamo fermare qui. Poi comincia la vita pubblica di Gesù con il battesimo, e questo la troviamo in Matteo e in Luca. Ecco. Di tutto questo abbiamo detto che in Marco non c'è nulla, perché in Marco il Vangelo comincia con la vita pubblica di Gesù, e cioè con il battesimo. Quindi della nascita, della fuga d'Egitto, Marco non dice nulla, nulla di nulla. E questo perché? Facilmente perché Marco ha scritto per gli etnico-cristiani, cioè i pagani, che non avevano grande interesse al rapporto tra Gesù e gli ebrei. No? Invece avevano interesse alla vita pubblica di Gesù, e cioè a quello che ha insegnato, e poi la morte e risurrezione. Per questo nel Vangelo di Marco non c'è nulla su quella che è su quelli che sono i racconti dell'infanzia in Matteo e Luca. Ecco. Allora, adesso detto questo, andiamo a vedere la genealogia di Gesù. Andiamo quella di Matteo, che sta al primo capitolo. Comincia genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, eccetera. Va bene? Con 14 generazioni ogni gruppo. La prima generazione finisce con Davide. La seconda generazione va da Davide fino all'esilio di Babilonia. Anche qui, 14 generazioni. Poi, dopo l'esilio di Babilonia, dopo la deportazione in Babilonia, Geconia generò Salatiel viene dopo, eccetera, no? Anche qui, fino al ritorno, fino alla nascita di Gesù, infatti finisce questa qui, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14. Da Davide fino alla deportazione a Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione di Babilonia a Cristo è ancora di 14. Vedete che è una genealogia artificiale, artificiale nel senso che no, questa divisione 14-14-14 è voluta dall'Evangelista. In realtà com'è? Beh, in Luca non c'è, quindi non lo sappiamo con precisione. Allora, se uno si domanda perché Matteo dà una genealogia dividendola per 14, è difficile poterlo dire facilmente, perché 7 e 7 14, sì, facilmente, questo è uno dei motivi, facilmente perché Matteo cerca la simbologia dei numeri simbolici, il 7, e quindi per arrivare a completare la genealogia di Gesù fa 7 e 7, 14. È così? Non è così? Purtroppo noi no, non lo sappiamo con precisione. Ecco. La nota Pia la Sinossi, Matteo apre il Vangelo con la genealogia per chiarire subito al lettore l'identità messianica di Gesù. In lui si ricapitola tutta la storia di Israele, no? E si attano le promesse fatte da Dio, no? E le numerose profezie lungo i secoli che aveva guidato la storia di Israele. Già dalla collocazione appare la grande importanza che l'Evangelista attribuisce all'elenco degli antenati di Gesù. Questi rappresenta il vertice e l'adempimento di tutta la storia della salvezza. Non si tratta quindi di una monotona e arida sfilza di nomi, ma di una stupenda interpretazione e profonda rilettura teologica della storia del popolo eletto, che raggiunge il culmine e la piena attuazione nell'evento di Gesù. Quindi l'ha fatto per mettere in evidenza, attraverso questi 7 e 7 14 per tre volte, che abbraccia tutta la storia della salvezza, praticamente da Abramo, no, fino a Gesù, che passa attraverso Davide, no, passa con l'esilio in Babilonia, sono i momenti culmine della storia di Israele. Che Abramo è l'inizio, Davide è l'inizio della monarchia, poi la Babilonia e ritorno da Babilonia sono le tre tappe fondamentali della storia di Israele. Ecco, allora Matteo ci vuol dire che in queste tappe fondamentali, no, Gesù è sempre lì presente, e la storia è stata suddivisa in questa maniera per dare risalto alla importanza della figura di Gesù. Invece in Luca, andiamo a vedere Luca, in Luca, dove sta Luca 5, ecco. Invece in Luca, ecco, in Luca, vi dicevo, c'è il parallelismo tra Gesù e Giovanni Battista. Allora, Luca, nel primo capitolo, dopo la introduzione, dove dedica l'opera a un certo Teofilo, c'è subito l'annuncio della nascita del Battista. È chiaro che non c'è nessun parallelo. Poi, dopo l'annuncio della nascita dell'annuncio della nascita di Battista, c'è l'annuncio a Maria, che nel Vangelo di Matteo non c'è, c'è solo un breve richiamo a Matteo, capite? Quindi nel Vangelo di Matteo, nell'infanzia di Gesù, il personaggio principale chi è? È Giuseppe, non Maria, Giuseppe, capite? Nel Vangelo di Matteo il personaggio principale è Giuseppe, non è Maria. Invece nel Vangelo di Luca il personaggio principale è Maria. Questo perché? È perché Matteo conosce bene quelle che sono le preoccupazioni degli ebrei, cioè la discendenza maschile, no? Infatti tutta la storia dell'Antico Testamento è per discendenza maschile. Ci sono delle donne, ma sono sempre secondarie, no? Sempre secondarie. Invece nel Vangelo di Luca la donna diventa principale, ecco. Allora dicevo, l'annuncio a Maria, l'annuncio a Elisabetta, poi l'annuncio a Maria. Poi c'è la visita di Maria a Elisabetta, poi dopo la nascita di Giovanni Battista in Luca, in Matteo non c'è. Con il cantico di Zaccaria, poi la nascita di Gesù, poi in Matteo ci sono i magi, l'arrivo dei magi, in Luca invece c'è l'annuncio ai pastori, bene? L'annuncio ai pastori che in Matteo non c'è, in Matteo non c'è. E Luca segue la vita di Gesù, quindi ottavo giorno la circoncisione, poi quarantesimo giorno la presentazione al Tempio, no? E quindi l'incontro con Anna, Simeone e Anna, e poi ritorno a Nazareth. Ecco, non c'è nulla della fuga in Egitto, del ritorno dall'Egitto, no? Quando Giuseppe in sogno, no, gli dice non di fermare qui, cioè a Betlemme, ma va in Galilea, e quindi Giuseppe, no, va in Galilea. Il Vangelo di Matteo sembrerebbe che il Vangelo di Matteo che Giuseppe sia di Gerusalemme, che tutto avviene a Betlemme, cioè nella Giudea. Invece nel Vangelo di Luca no, subito si parla di Nazareth, che l'annuncio a Maria viene a Nazareth. Invece nel Vangelo di Matteo non si dice nulla e si lascia supporre che Giuseppe sia di Betlemme. È così, vedete? Ecco, allora una domanda che ho accennato anche prima. Che rapporto stanno questi due racconti dell'infanzia di Gesù con la storia? Ecco, tra di loro abbiamo visto sono molto differenti. Combaciano solo nel dire che Gesù è nato a Betlemme e che la residenza di Gesù è Nazareth. Solo questo, perché il resto dei racconti nel Vangelo di Matteo e nel Vangelo di Luca sono differenti l'uno dall'altro.
Sono racconti midrashici, no? Perché sono racconti midrashici.
Sì.
Perché più che altro quello che gli interessa è la storia, è sapere la storia, non tanto le località o la cronologia. Cioè, quello che hanno detto appunto è questo. Per parlare della loro
Sì, sono evidentemente. C'è da presupporre che sono racconti che hanno uno scopo teologico, sono racconti, come diceva lui, di carattere midrashico, cioè, l'ho spiegato altre volte cos'è il midrash, no? Il midrash è un racconto che vuole spiegare una cosa, ma non si preoccupa della storia, dell'evento storico, ecco. Quindi facilmente sono racconti creati in contesti diversi, in comunità diverse, quella di Matteo una comunità ebraica, quella di Luca una comunità pagana, una comunità pagana, e Luca, che scrive per i pagani, gli interessava mettere in evidenza questi punti, no? In Matteo, che scrive per una comunità di origine ebraica, questi altri punti, va bene? Quindi questo dovrebbe essere, no, la spiegazione che possiamo dare di queste impostazioni differenti.
La vera storia è la Samaria.
Eh?
La vera storia è la Samaria.
La vera storia è la vera storia, sì, la Samaria, certo, no? No? Maria, chi è che ha trasmesso questi racconti?
Luca con Maria. Si parlava.
Anche con Giovanni.
Sì.
Sì. Possiamo dire niente, Luca, cioè Maria con, dicevi,
con Luca.
Non viviamo la tradizione che Luca, perché quella nasce dal fatto che Luca descrive, no, l'infanzia di Gesù, e allora si è detto che, no, che Luca aveva conosciuto Maria, no, quando Maria, dopo la morte di Gesù e la risurrezione, sarebbe andata in Asia. Va bene? Però di fatto noi con certezza non lo sappiamo. Va bene?
L'aspetto fondamentale interessa all'Evangelista, cioè l'attenzione della sua morte e risurrezione.
Certo.
Perché quello che contraddistingue veramente diciamo, la luce di Gesù.
Sì.
Mettere
l'immagine. Sì, quello era giustamente, cioè quello che focalizza sempre l'interesse degli evangelisti è quella che è stata la cosa fondamentale della vita di Gesù, cioè la sua predicazione e la sua morte e risurrezione. Degli eventi della nascita sono secondari, ecco perché vi dicevo, facilmente sono nati in contesti differenti, o un contesto di comunità ebraica, Matteo, o un contesto di comunità pagana, cristiano-pagana, che interessava di più Luca. Vi sconcerta questo, no?
Cioè, la maturazione che ha avuto la comunità cristiana nell'evento di Gesù, e questa è avvenuta dopo?
Sì. Va bene, qualcuno... Bisogna che vieni giù, perché da qui da solo non sento. L'aula rimbomba e non... Vieni giù. No, le domande fate, venite qui, perché così sentono anche gli altri, servono a tutti. Ecco. Ecco, girati in giù. Tieni. Questo serve per facilitare.
Chiedevo semplicemente l'incarnazione, comunque penso sia importante esattamente come la crocifissione o la risurrezione, perché innanzitutto sono sempre azioni di Dio.
Sì.
Secondo entrambi i sinottici comunque parlano sempre dell'annunciazione, magari Matteo ne parla un po' meno rispetto a Luca, però cioè il fatto dell'intervento diretto, senza mediazione di Dio nella storia, e non è solamente nella crocifissione e nella risurrezione, ma anche nell'incarnazione.
Ah, certo.
Quindi dicevo, è importante, penso, anche l'inizio della questione.
Sì, però l'incarnazione soprattutto nel rapporto dell'inizio con Giovanni, di cos'era Giovanni e cos'era Gesù, no? Questo è, cioè, figlio di Dio.
Certo.
La differenza che si viene a creare, no? Questo inizio del battesimo, questo insomma.
Certo. Bene. Altre domande? No. Bene, vogliamo fare qualche minuto di intervallo? 5 minuti, su. Sono le 11, facciamo le 11:10, poi arriviamo fino a mezzanotte. Allora, Matteo, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, eccetera. E arriva fino a Davide. Poi Davide generò Salomone, da quella che fu, era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, eccetera. Poi dice, questa finisce con la deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Geconia generò Salatiel, Salatiel generò Zerubbabele, fino al versetto ultimo, no? Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Questo è Matteo, vedete? La genealogia. Al lato c'avete Marco, quella vuoto non ce l'ha. C'è la Luca, Luca però con delle differenze. Non, prima di tutto, non divide in tre tappe, 14, 14, 14. E anche nella genealogia, a noi questo non ci interessa, ci sono alcune differenze. Questo significa che Matteo ha attinto da una tradizione e Luca ha attinto da un'altra. Ecco. Matteo conclude la generazione dicendo: la somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Questa suddivisione Luca non ce l'ha, va bene, ce l'ha Matteo perché aveva diviso tutta la genealogia in tre tappe, va bene? Ecco, quindi nel Vangelo risulta chiaro, ecco. Luca invece c'è la genealogia, però se voi vedete sopra all'inizio dice Luca capitolo 3, invece Matteo capitolo 1, cioè in Matteo la genealogia sta all'inizio, ti dice subito chi è Gesù, invece in Luca non te lo dice, no? Ci sono diversi racconti, no? Che sono i racconti dell'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria, la nascita del Battista, la nascita di Gesù. Ecco, va bene? Dove c'è la genealogia? Quando Gesù va da Giovanni Battista per essere battezzato. Allora lì, ma Luca riporta la genealogia di Gesù. Siamo intesi? Ecco, se voi pigliate il Vangelo di Luca, la Bibbia, Luca. Luca all'inizio. Allora, i primi quattro versetti servono da introduzione generale. Poi dice: al tempo di Erode, il re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Va bene, questo è Luca. Quindi ci dice della questa coppia, no, ma erano sterili, non avevano figli. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, ecco, gli appare un angelo, no, che gli dice che avrà un figlio, gli dice così. L'angelo gli disse: non temere Zaccaria, siamo al versetto 13. Io non capisco, scusatemi, ma non riesco a capire. Voi capite da lassù? Sì.
Turbamento che c'ha Zaccaria è lo stesso turbamento dell'angelo quando annuncia a Maria, anche Maria è turbata quando l'angelo annuncia.
Certo.
Sì.
Sì.
E anche qui Zaccaria è turbato.
È lo stesso. Su un annuncio così grande, prima. Qui turbato significa smarrimento, era smarrito, si potrebbe tradurre che era smarrito, va bene? Ecco, allora, al versetto 14, Luca, è l'angelo che parla con Zaccaria, avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande né ebriande, no, sarà grande davanti al Signore. Ecco, poi dice Israele, versetto 17, egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie avanti negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare. Ecco, cioè rimane praticamente, il segno è che rimane muto, no? Poi la parola la riacquista quando nasce Giovanni Battista. Dopo questo annuncio a Zaccaria, che c'è l'annuncio a Maria. Bene? L'annuncio a Maria. Ecco, non lo leggiamo, lo conoscete tutti, no? Ecco. Poi dopo, Maria va da Elisabetta e c'è il cantico di Maria. Allora, Maria sta da Elisabetta, quando sta da Elisabetta, ricordate che Elisabetta concepisce 6 mesi prima di Maria. Ma che cosa lo sappiamo questo? Dal fatto che dice così, al versetto 26, al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret. Quindi Maria ha l'annuncio e quindi concepisce 6 mesi dopo. Quindi Giovanni Battista ha 6 mesi di più. Va bene? Mi pare sia chiaro questo. Quindi quando Maria va da Elisabetta, no? Giovanni nasce quando Maria sta da Elisabetta.
Infatti si aspettava 3 mesi, è rimasta. È rimasta 3 mesi con Elisabetta, perché non è nato. Maria è rimasta dalla cugina 3 mesi, finché Giovanni non è nato.
Certo, finché è nato, certo. 3 mesi è anche qualcosa in più, certamente. Va bene, abbiamo chiarito allora? Ecco, chiaro però che in Matteo non c'è il cantico di Maria. No, non c'è. Ecco. Poi il cantico di Zaccaria, nasce Giovanni Battista, poi nascita di Gesù. Quindi Giovanni, Luca mette la nascita di Gesù a Betlemme. Quindi partono. Ai giorni di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. No, questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe della Galilea andò dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Poi c'è la visita dei pastori, l'annuncio ai pastori, e poi subito dopo, quando furono compiuti, versetto 21, gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Bene, quindi, ecco, furono compiuti gli 8 giorni prescritti. Quindi, Gesù viene circonciso secondo la legge, poi dice: quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come sta scritto nella legge del Signore. Dove stava prima? Lo portarono a Gerusalemme? No, a Betlemme. 8 giorni. Stava andando a Betlemme e stava ancora a Betlemme. Ecco. Poi Nazareth dopo. Allora, qui c'è il cantico di Simeone, la profezia di Simeone, il cantico di Anna, poi dice: quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea. Adesso ritornano in Galilea, va bene? Alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva, si fortificava, eccetera. Bene, quindi Gesù nasce a Betlemme, però lo portano a Betlemme, no, per la circoncisione e la presentazione, e poi dopo tornano a Nazareth. Ecco. Beh, non so se abbiamo chiarito tutto. Allora, torniamo alla genealogia di Gesù in Matteo. Quindi Matteo divide in 3 gruppi di 14. Uno potrebbe fare il confronto con Luca, ma questo a noi non ci interessa, no? Non ci interessa. Ci sono delle discrepanze, ma che in qualche modo stanno nella Bibbia stessa. Poi dice Matteo: ecco come avvenne la nascita di Gesù. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, la prende con sé. Ecco. Giuseppe c'ha questa rivelazione nel sogno, poi dice: la nascita di Gesù, la visita dei pastori, circoncisione di Gesù, presentazione di Gesù al Tempio, poi la profezia di Simeone, di Anna. Al versetto 39 dice: quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Quindi la circoncisione, la presentazione al Tempio, Gesù dove sta? Da Maria Giozzano a Betlemme. Poi compiono questi riti a Gerusalemme, e dopodiché la famiglia, Santa Famiglia, ritorna a Nazareth. Però quindi per la circoncisione, per la presentazione al Tempio, stanno a Betlemme, dopodiché ritornano a Nazareth. Va bene? Ecco. Allora, chiarito questo, il Vangelo di Luca, Simeone, Anna. Invece nel Vangelo di Matteo non c'è questo. Bene, Matteo va diretto. Ecco, Matteo, vediamo Matteo. Allora, in Matteo prima c'è la genealogia. Bene. Poi si parla dell'annuncio a Giuseppe, perché Giuseppe no? Voleva rimandare Maria. Poi c'è la visita dei magi. Tutto quello di prima, dove stavano? Perché Matteo mette, ecco la genealogia di Gesù, e porta la genealogia. Poi, così fu generato Gesù, sua madre essendo promessa sposa di Giuseppe, eccetera, no, per non lasciarla pubblicamente, per non farla lapidare, prende Maria come sua sposa, e poi subito dopo, un altro Gesù in Betlemme di Giuda, dove stava Maria e Giuseppe?
Prima
la nascita di Gesù. Dove stava? Stando al testo di Matteo, stava a Betlemme o Gerusalemme. Va bene? Di qui non dice il testo di Matteo, non dice nulla, dice nulla. Solo confrontandoli con Luca, uno scopre che stavano a Nazaret e adesso vengono a Gerusalemme. Invece, stando al Vangelo di Matteo, stanno a Betlemme, nasce Gesù, poi dice arrivano i magi. Poi c'è la fuga in Egitto, no? Che nel Vangelo di Luca non c'è.
Gli storici che hanno parlato dei primi tempi, Papia per esempio, hanno citato...
Gli storici quali?
Papia.
Chi?
Papia.
Papia? Ma Papia siamo già al terzo secolo.
Al quarto secolo?
Papia è tardivo. Le notizie noi ce le abbiamo solo dai Vangeli, solo i Vangeli di Matteo e di Luca ci dicono che Gesù è nato a Betlemme, poi è presentato a Gerusalemme e poi sempre a Nazaret.
Il vescovo Eusebio di Cesarea di Filippo. Ne ha parlato di questa, cioè ne abbiamo nel Vangelo delle...
Tieni su che io non riesco a sentire.
Magari no, adesso lei deve continuare con la lezione. Un'altra volta, dicevo, il vescovo Eusebio, il Cesarea di Filippo, ha descritto qualcosa riguardo questi primi eventi.
Oh, ma tu renditi conto che quando parli di vescovo... No, siamo già al quarto secolo, capito? Quindi
al tempo di Costantino.
Siamo di Costantino, eh. Quindi tramandano quello che loro hanno ricevuto. Invece Matteo e Luca hanno testimonianze dirette da parte di Maria e da parte di Giuseppe.
E di Pietro?
Di Pietro, va bene, sì. Ma Pietro anche in diretta, Pietro, no? Va bene? Allora, abbiamo visto la nascita di Gesù. Matteo, dopo la nascita di Gesù, ci pone l'adorazione dei magi, che non c'è in Luca. In Luca, va bene? Mentre al posto della venuta dei magi, Luca ci porta i pastori. Va bene? I pastori. Che significato già questo, l'arrivo dei magi? No? Che sono, chi sono i magi? No, facilmente sono personaggi dell'antichità, che studiosi delle costellazioni, delle stelle, che hanno interpretato una certa missione, una certa stella, come l'annuncio della nascita di un re. E quindi partono per andare a onorare questo re. Vanno a Gerusalemme, da chi vanno? Da chi poteva avere notizie, cioè vanno da Erode. Erode invece gli interessava sapere se veramente c'era un re, perché però voleva farlo fuori fin da bambino. No, allora dice ai magi: andate. Erode aveva interrogato i saggi, no? Quelli che conoscevano le scritture, i quali gli hanno detto: dovrebbe nascere a Betlemme. Allora Erode manda i magi a Betlemme, e i magi promettono che sarebbero ripassati, vanno a Betlemme e trovano questo bambino che dice qua.
Perché non sono ripassati alla strage? Perché i magi non sono ripassati a comunicare ad Erode questa cosa, ma la strage dei bambini poi
sì.
Sì.
Infatti Matteo che cosa dice? Appena partiti per andare a Betlemme, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prende con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercandolo per ucciderlo. E quindi Giuseppe va in Egitto. Questi due episodi, no? L'annuncio a Giuseppe e va in Egitto. Perché questo inserimento di Gesù che deve andare in Egitto? Facilmente nella spiegazione tradizionale, perché l'uscita dall'Egitto del popolo di Israele, come raccontato nel libro dell'Esodo, è diventato un dato fondamentale per tutta la storia di Israele. Quando celebravano la Pasqua, gli ebrei ogni anno, cosa celebravano? L'uscita dall'Egitto. Allora, si vuole mettere in evidenza che il vero Israele che sta in Egitto è Gesù. Lui esce dall'Egitto perché lui, no, è il figlio di Dio, è il vero Israele. Gesù è il vero, riassume in sé la storia di Israele, è il vero Israele. Ecco perché questo racconto, che sta in Matteo ma non in Luca, no? Questo racconto di Erode, di Giuseppe che porta Gesù in Egitto, poi dopo la morte di Erode, no? Avvisato dall'angelo, ritorna e pone la residenza non a Gerusalemme, ecco, dice in Egitto, dice così: morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta: sarà chiamato Nazareno. Ecco, vedete? No, fino a qui Matteo non ha detto nulla, no? Non ha detto nulla di Maria, dell'annuncio a Maria, niente, no? Quindi stavano dove? Stavano facilmente, stava a Betlemme. Adesso può andare, l'angelo dice di andare, no, fuori, non andare in Giudea ma in Galilea, no? Giuseppe parte, va in Galilea e posa la sua residenza a Nazareth. Va bene? Quindi Nazareth è legata a Gesù. Ma mentre prima nel Vangelo di Luca Nazareth è legata a Gesù attraverso Maria, nel Vangelo di Matteo Nazareth è legata a Gesù senza parlare di Maria.
Quella grazia è una profezia.
Eh?
Perché era stato detto dalle scritture che doveva andare a Nazareth.
Di Nazareth no. Nelle scritture non c'è nulla di Nazareth. Nelle scritture c'è la nascita a Betlemme, ma non la vita.
Secondo Matteo doveva andare a vivere a Nazareth perché Gesù.
Secondo Matteo dice così: avendo saputo che era re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea. Che Matteo appare solo qui, prima non ne parla mai, perché Matteo non parla dell'annuncio a Maria, non ne parla, va bene, parla dell'annuncio a Giuseppe, che gli dice non temere di prendere Maria tua sposa. Adesso parla della Galilea perché? Perché Nazareth è il luogo di residenza di Gesù, per sempre, capito? Siamo intesi? Ecco. Allora, qui siamo quindi il racconto dell'infanzia, cioè della nascita di Gesù. Ecco. Quindi ricordate che la venuta dei magi, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, poi il ritorno dall'Egitto, questi nel Vangelo di Luca non c'è nulla di questo, non c'è nulla, questo c'è solo nel Vangelo di Matteo. È chiaro che in Matteo, vi ho detto qual è il motivo, che Gesù è colui che riassume nella sua persona tutta la storia di Israele. Allora Gesù è il vero Israele che stava in Egitto e poi è stato liberato. Ecco perché l'episodio, no, nel Vangelo di Matteo, che Gesù va in Egitto, poi dopo ritorna. Chiaro? Vi vedo ancora un po' smarriti, però mi pare.
Si avverano le profezie di Isaia.
Ah, certo, va bene. Ecco. Allora, abbiamo visto, e ci fermiamo qui, abbiamo visto il primo capitolo di Matteo, primo e secondo capitolo. Ecco. Secondo c'è i magi, poi fuga in Egitto e ritorno dall'Egitto. Mentre nel primo c'è la genealogia, poi Giuseppe che si prende la responsabilità della paternità di Gesù, ma non dice dove però, In Matteo, di Nazareth si parla solo quando ci porta la residenza Giuseppe, se no non si dice nulla. Così fu generato Gesù Cristo, versetto 18. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, perché altrimenti l'avrebbe lapidata, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo che gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, eccetera. Dove stava, secondo Matteo, Giuseppe, in questo momento? Dove stava? Non lo dice. Capite? Non lo dice. Poi, siccome poi si parla di Nazareth, allora la tradizione popolare ha detto che anche Giuseppe stava a Nazareth. Ma qui non si dice, anzi si lascia quasi intuire che Giuseppe sia di Gerusalemme, di Betlemme.
E perché Luca invece lo direbbe con più precisione?
Luca invece pone tutto a Nazareth, perché c'è l'annuncio a Maria dove dice a Nazareth. Matteo no, Matteo dice che l'annuncio per dato a Giuseppe, dove sta Giuseppe? Non lo dice, facilmente sta a Gerusalemme, forse.
La fonte di Luca era più precisa.
La fonte di Luca forse ha una tradizione differente, più precisa, come vuoi. Certamente il Vangelo di Luca è più teologico, vuol mettere in evidenza il compimento delle scritture. Va bene? Quindi Gesù che va in Egitto, no? Poi ritorna, viene a compimento le scritture che riguardavano il ritorno degli ebrei, la schiavitù in Egitto e il ritorno degli ebrei. Questo per dire che il compimento di quella storia si realizza nella persona di Gesù. In Luca non c'è questo. Si può capire perché Matteo è legato di più a una comunità ebraica e Luca invece no. Va bene? Allora, chiudiamo qui. Chiudiamo qui. Come sempre finiamo con una preghiera, diamo un salmo.